Papà costruì una U fatta con delle assi di legno su misura per la mia gamba, dove adagiare l'arto ingessato.
Mio papà non lavorava e quindi non avevamo la possibilità di stare in ospedale troppo tempo, perché altrimenti avrebbero dovuto pagare.
Storie di voli dal balcone e di bambini prodigio in una puntata che si intitola Quando si accende la lampadina.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
In questo caso, tra l'altro, questo titolo, Quando si accende la lampadina, per la prima storia ha a che fare con due sviluppi di questo racconto, perché nella storia che ci invia Gioberta, che è la storia di quando da bambina, a un certo punto, giocando su un terrazzo, lei e il cuginetto, erano piccoli entrambi, decidono di così dondolarsi sul parapetto, lei vola, letteralmente vola giù dal balcone. È qui che ce la racconta, sono passati tanti anni, quindi si è salvata, però anche a lei si è accesa una lampadina, che era quella di lanciarsi giù da un balcone, ma la lampadina si è accesa soprattutto a suo padre, che all'epoca ha trovato dei modi incredibili per aiutare questa bimba che alla fine ha avuto solo, direi per fortuna, una gamba ingessata. E poi vi raccontiamo anche la storia invece di un giovane inventore, perché esistono, ci sono là fuori in questo mondo, un giovane inventore che, lui dice, in realtà quasi per egoismo, perché aveva voglia di divertirmi, trova una soluzione per le persone non vedenti. La puntata si intitola Quando si accende la lampadina. Benvenuti. La mia storia risale agli inizi degli anni 50. Era dicembre. Papà, zii e zie e cugini più grandi erano impegnati nei campi per la raccolta delle olive. Mamma invece si impegnò a badare a noi più piccoli. E così i cuginetti Elisabetta di 8 anni e il piccolo Lello di 3 anni vennero da noi. Arrivarono di prima mattina per trascorrere insieme tutta la giornata. Elisabetta aveva la stessa età di Giuliana, mia sorella maggiore, mentre io ero più grande di Lello di un anno. Dopo una buona e allegra colazione, mamma, con nostra sorpresa, ci accompagnò fino in campagna per una breve visita ai raccoglitori di olive, cosa che a noi bambini fece molto piacere. L'idea di trovare nonna, zie, cugini, tutti insieme ci entusiasmò. Al ritorno a casa, dopo pranzo, andammo a giocare sul terrazzo, lontano dai pericoli, e mamma approfittò per recarsi da una zia vicina di casa per una breve visita. E così, mentre Elisabetta e Giuliana si dedicavano a giocare con le bambole, Lello ed io preferimmo andare ad osservare dalla ringhiera gli sparuti passanti sulla sottostante stradina in acciottolato. C'era solo un uomo che, intabarrato, con passo incerto, si avvicinava. Per meglio sporgerci, pensammo bene di salire sui mattoni che il mio papà aveva messo tra il pavimento e la ringhiera per evitare che i nostri giochi cadessero sulla testa dei malcapitati passanti. Così iniziammo il divertentissimo gioco di dondolarci avanti e indietro, aggrappandoci alla ringhiera stessa. E dondola tu, che dondolo io, sbagliai la presa. Volai sulla via sottostante, proprio davanti ai piedi dell'uomo che avevamo visto arrivare. Quell'unico inconsapevole passante salvò la mia testa dall'urtare il selciato.
Io sono andata fino in terra, ma lui passava nel momento in cui io cadevo e sono andata a finire sulla sua scarpa. Per caso, certo, questo me l'ha detto la mia mamma.
A questo punto vi chiedo di immaginare e soffermarvi sulla scena. Giuliana ed Elisabetta erano alle prese con le loro bambole, Lello e io, la spericolata del gruppo, ad ondolarci inconsciamente, e poi io che volo sparendo agli occhi di mio cugino oltre la ringhiera. Ma quale stupore si sarà dipinto sul suo volto? E a quale magia avrà pensato il piccolo Lello? Io sparita volando. Così, dopo il salto e l'atterraggio, mi ritrovai a guardare molto da vicino le scarpe di quel signore. Ero spaventata e naturalmente piangevo. Al sentire il mio pianto, vidi mamma comparire sulla porta della vicina, più sorpresa di me. Cercò di soccorrermi visto che perdevo sangue da una ferita al mento. Mi abbracciò per le coccole di rito. La vicina portò del disinfettante, qualcun altro una garza, ma io continuavo giustamente a frignare. Allora mamma decise che ci voleva un medico. Mi caricò tra le sue braccia e ci incamminammo. Per strada incontrammo papà che rientrava dalla campagna. Così fu lui a portarmi dal dottore, mentre mamma tornò a casa visto che aveva lasciato soli 3 bambini. Durante il tragitto non smettevo di piangere e papà, spazientito, fece per sculacciarmi. Ma la mano si fermò a mezz'aria, anche se non disse nulla, probabilmente per non spaventarmi, si era reso conto della gravità della situazione. E così arrivammo dal medico. Nell'ambulatorio di Don Adriano, il medico dapprima mi cucì la ferita al mento, poi aggiunse che, poiché sospetta una frattura, occorreva il trasporto in ospedale e una lastra di controllo. E così papà mi riprese fra le sue braccia e ci recammo in ospedale, che era ancora in fase di costruzione e che si trovava dall'altra parte del paese. Le suore, infermiere e i dottori mi accolsero sorridendo, visto che con ogni probabilità sarò stata la prima bambina ricoverata nella nuova sede.
We're all begging for your dream. Falling down, 5,000 houses burning down. Yeah, no one is gonna save this town.
Inutile dire che frignavo di continuo. Arrivarono i medici a visitarmi e, diagnosticata la frattura del femore destro, mi ritrovai imprigionata nel gesso, da sotto le ascelle fino a tutta la gamba destra. A quei tempi non c'era ancora il Servizio Sanitario Nazionale e noi non avevamo la copertura della mutua, così non poterono ricoverarmi per la degenza del caso. Unica possibilità che venissi seguita a casa. I medici furono molto disponibili nell'assistere papà nella sua figura di infermiere e si raccomandarono che, finché il femore non si sarà saldato, la bambina dovrà restare più immobile possibile, senza troppi movimenti. L'arto deve restare in trazione, dissero. Il mio papà, geniale, non si perse d'animo. Tornati a casa, papà falegname si ingegnò. Costruì una U fatta con delle assi di legno su misura per la mia gamba, dove adagiare l'arto. Un piccolo piatto da bilancia dove posizionare dei pesi per tenere la gamba in trazione, in modo che la frattura netta potesse saldarsi correttamente. Nei giorni seguenti, tutte le amiche di mamma e gli amici di papà trovarono il tempo per farci visita, in pratica tutto il paese. Era quasi Natale. Ci portavano dolciumi, ci portavano arance, mandarini. La vicina di casa, il cui figlio faceva il pastore, dalla montagna ci portò un bellissimo abete.
Era quasi Natale quando è successo il fatto e la mia mamma, per farmi contenta, ha fatto un bellissimo albero di Natale con tutti i mandarini che avevano portato gli amici di papà e mamma, ma anche degli altri del paese. Guarda, ti assicuro, ero subissata di mandarini aranci.
Tutti mi coccolavano, tutti avevano un sorriso, tutti tranne mia sorella Giuliana. Era talmente spaventata per quanto accaduto che si teneva in disparte. Giuliana andava già a scuola, essendo maggiore di me di 3 anni. Leggeva tutto quello che gli capitava tra le mani e io l'ammiravo molto. Una sera papà decise di portarla al cinema a vedere Luci della Ribalta, di cui Giuliana aveva letto su un giornale. Mamma, per consolarmi, preparò un piccolo croccante tutto per me. Nella foga di prendere il piattino cercai una posizione più comoda e, ah, che male, vidi le stelle dal dolore che provai. Solo dopo, dal racconto di mamma e grazie alle spiegazioni di papà, capì che cosa era successo. La bilancia si era sganciata e la gamba, non più tesa dai pesi, si ritirò causandomi il forte dolore. Mamma, non poteva fare altro che coccolarmi. Aspettò che il papà, infermiere, falegname e inventore, tornasse e tutto fu sistemato di nuovo. Passò Natale e a marzo fu ora di togliere il gesso. Papà infermiere mi piazzò sul tavolo della cucina con Giuliana e mamma come assistenti. Cercò di spiegarci cosa si preparava a fare. Togliermi tutta l'ingessatura. Sul tavolo della cucina, piano piano, con le cesoie, cominciò a liberarmi della mia corazza, iniziando dal torace e poi la gamba. Gli assistenti iniziarono a ridere perché una lunga peluria nera ricopriva la mia gamba scheletrica, ma nel frattempo papà aveva già finito. Mi accarezzò la gambetta, mi rassicurò e poi di colpo mi piegò il ginocchio. Quanti pianti, quanto male, ma poi, consolata dai miei cari, il male divenne subito un ricordo. Mamma preparò un bagno ristoratore e papà mi presentò quelle che per un certo periodo di tempo sarebbero state le mie migliori amiche, due stampelli di legno arancioni che aveva fatto per me su misura. Per i miei primi passi mi aiutò mamma, poi papà, e dopo pochi giorni, sempre sorvegliata, potevo cavarmela da sola. Avevo cominciato la mia riabilitazione. Nei pomeriggi di primavera, accompagnata da mamma, andavo avanti e indietro per le vie del paese con le mie stampelle arancioni. Sono stati 3 mesi decisamente impegnativi. Adesso, nella terza età, quando ripenso a quell'incidente, non mi soffermo sui dolori, ma su quanto hanno patito e mi hanno aiutato i miei genitori, che sono stati davvero unici. Ma soprattutto sorrido ancora, pensando a Lello, a quel bimbetto che quel giorno si dondolava con la sua cuginetta e che poi, tutto a un tratto, non l'ha più trovata al suo fianco.
Yesterday a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar, fearful when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in the circle.
Johnny Mitchell che canta The Circle Game per chiudere la storia che ci ha mandato Gioberta e soprattutto per chiedere qualcosa di più sulla storia che ci ha mandato. Pronto? Ciao Gioberta, buongiorno.
Buongiorno.
È un piacere riaverti con noi, Gioberta. Tu ci avevi già mandato una bellissima storia che parlava del cane poker, insomma, ne siamo ancora affezionati. Senti, veniamo invece a questa storia, che è una storia davvero che è una storia d'altri tempi, nel senso che è anche solo difficile immaginare che dei bambini vengano lasciati soli in casa oggi, tanto più con un terrazzo a disposizione. Prima però volevo chiederti, ma che lavoro faceva realmente tuo papà? Anche se sembrava poter fare tutto, l'infermiere, l'inventore, il falegname, ma lui cosa faceva?
È vero, mio padre sapeva fare un mucchio di cose, però per motivi tra virgolette politici, uh-huh, nonostante il suo voler bene al paese, non veniva accettato perché non era democristiano. Via, ecco.
Ok, ma quindi poi lui esattamente però la sua attività qual era?
Lui era un elettricista.
Un elettricista, ok. Quindi era uno sì, con una grande manualità.
Sì, molto.
Tra l'altro, a questo proposito, la manovra che lui fa quando ti toglie il gesso, a parte che insomma ci vediamo questa scena di voi sul tavolo della cucina, lui che toglie il gesso, ma questa manovra...
Me la vedo anch'io.
Questa manovra di piegarti di scatto il ginocchio, che è chiaramente consigliata dai migliori ortopedici, chi gli aveva detta di farla?
Il medico, proprio il chirurgo.
Tu ti ricordi un dolore incredibile, immagino?
Io non ho più saputo niente, perché poi mi hanno detto, perché logicamente ho perso i sensi, via, dal dolore.
Ok, beh, insomma, lo posso immaginare. Senti, raccontami invece il volo che hai fatto, cioè il volo che hai fatto dal terrazzo, più o meno quanti metri saranno stati?
Ma saranno stati un 5 metri tutti. Ancora ultimamente mi hanno mandato la foto della terrazza. Ed è veramente, è stato un bel volo, ecco, diciamo così.
Lo immagino. Io uso sempre come riferimento per le persone che magari non hanno idea di quante sono 1, 2, 3, 5 metri. Mio papà mi dice sempre, pensa che un piano di una casa sono 3 metri, quindi 5 metri sono quasi due piani dal livello del terreno. Ma questo signore dimmi.
No, volevo dire che oltre il volo, io praticamente non prendendo la ringhiera sono stata catapultata, quindi c'era la ringhiera che sarà stata un 80 centimetri e poi piano rialzato e poi un gradino molto alto per accedere al portone. E allora non c'era la strada, l'acciottolato, ma era proprio sassi, ma sassi belli grossi, sulla terra.
Ok, ok.
Comunque il signore passava di lì, era un, adesso si dice clochard, per caso. Poi è stato vestito e rivestito dalla mia mamma perché era un po' sbandato, ecco. Ho diciamo capito. Così.
Ma quindi lui possiamo dire che lui ti ha salvato la vita?
Ah, sicuramente. La mia mamma è stata sempre, glielo diceva tutte le volte che lo incontrava in paese.
Quindi poi lui è stata una figura tutto sommato presente nel tuo ricordo,
sì, diciamo,
lo avete rivisto.
Era un non fuori di testa, però aveva scelto, aveva fatto le sue scelte e viveva in paese di espiedenti.
Certo. Senti, Gioberta, poi tu cosa hai fatto nella vita grazie al fatto che sei sopravvissuta a questo volo?
Sì, sono stata alla mia vita normale, sono sempre stata una discola e ho fatto 36 anni di lavoro, ma tutto sommato stai.
Gioberta, ti ringrazio davvero tanto per la storia e per la chiacchierata, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto, quando vuoi sai dove trovarci.
Va bene, grazie e ancora buongiorno.
Ciao, grazie. Buongiorno. Ciao. Sono Interpol che cantano Turn on the bright lights, cioè accendi le luci luccicanti, luminescenti, bright, chiare, insomma, ci siamo capiti. Ora la parola passa a Valeria Locati che ci racconta qualcosa della storia di Gioberta.
Quello di Gioberta è un racconto che ha una carica emotiva piuttosto mascherata, nel senso che inizia con un ricordo piacevole, un trascorrere il tempo in famiglia, essere contornata da bambini con cui condividere dei momenti piacevoli, fino a che si trasforma poi in una vera e propria possibilità di farsi molto male e di stare molto male, che non viene quasi mai realizzata a livello cognitivo come tale, nel senso che sembra dalla storia di Gioberta che questo evento così pericoloso, perché insomma la caduta così da un'altezza abbastanza importante e la rottura del femore di certo non sono una passeggiata, ma nella sua narrazione c'è la bellezza di essere stata aiutata, sostenuta dagli adulti di riferimento. Soprattutto colpisce la descrizione e la varietà con cui Gioberta definisce il padre. un padre infermiere, un padre tuttofare, un padre falegname, che in realtà all'inizio sembra arrabbiarsi, sembra voler essere anche in qualche modo violento, ma che poi riesce ad accoglierla e a farla sentire amata. Ecco, è una storia che fa muovere alcune corde, sicuramente, che sono quelle dell'aiuto comunitario, dell'attivazione, quindi tutto il paese che andava a trovare appunto Gioberta in una condizione di disagio, e allo stesso tempo anche la penuria di strumenti a disposizione per poter essere davvero al sicuro nelle attività quotidiane.
Matteo Caccia racconta.
Che alla fine funziona così anche nei fumetti, no? Cioè, quando uno ha un'idea, tac, gli si disegna una lampadina che si accende sopra la testa. È proprio come il titolo della puntata di oggi. Quando si accende la lampadina. Visto che nella prima storia abbiamo molto apprezzato l'inventiva del padre della nostra ascoltatrice, che aveva inventato un metodo casalingo per tenerle il femore in trazione, ci siamo chiesti, ma com'è la vita di un inventore? E abbiamo trovato un TED Talk che ci ha saputo rispondere. Si intitola Lezioni di vita da parte di un inventore adolescente. Lui è un giovanissimo ragazzo e si chiama Alex Deans. State con noi. Probabilmente guardando il titolo del mio TED Talk vi starete chiedendo: ma cosa diavolo può sapere questo ragazzo? E avete ragione, come ventenne ho ancora molto da imparare, ve lo concedo. Ma negli ultimi 5 anni ho avuto un paio di esperienze pazzesche e le condividerò con voi, sperando che abbiano lo stesso significato anche per voi come è stato per me. Allora, mi chiamo Alex. Se vi siete mai chiesti che aspetto abbia un canadese, eccomi qua. Sono figlio di immigrati, sono cresciuto giocando a hockey, in pratica sono cresciuto sui pattini. E parlo francese, quindi non c'è canadese più canadese di me. A 12 anni ho inventato un nuovo strumento di navigazione per gli ipovedenti. Quest'anno ho avuto la fortuna di diventare il giovane leader della Regina per il Canada. A 12 anni, mentre camminavo in centro, ho incontrato una donna sul ciglio della strada. Non sto parlando di un colpo di fulmine, anzi. Era in piedi all'angolo della strada, davanti alle strisce pedonali, ma non si muoveva, non attraversava. Era semplicemente ferma al suo posto. E non era nemmeno smarrita. L'espressione del suo volto era di paura e tremava.
So I thought that was kind of strange behavior. So I went up to her to see if I could help.
E ho pensato che fosse un comportamento strano, così mi sono avvicinato per vedere se potevo aiutarla e avvicinandomi l'ho guardata negli occhi e ho capito che era cieca. Ha iniziato a raccontarmi la sua storia. Il suo cane guida era appena morto e un nuovo cane sarebbe costato $40,000. Così nel frattempo le era stato dato un bastone guida bianco, ma aveva rinunciato a usarlo perché ad esempio non l'aiutava ad attraversare la strada. La perdita della vista le aveva portato via molto di più, l'aveva privata della fiducia e dell'indipendenza. Così, dopo quell'incontro, sono rimasta sbalordita e anche un po' emozionata perché per la prima volta mi sono resa conto che gli ipovedenti non hanno tutto l'aiuto di cui hanno bisogno. 285 milioni di persone su questo pianeta sono ipovedenti e la maggior parte di loro non ha persone che li aiutino. Così sono tornato a casa, ho ordinato un mucchio di parti robotiche e ho pensato che trovare una soluzione sarebbe stato divertente come hobby. Ma non ero un programmatore, non ero affatto un codificatore, quindi dovevo trovare un aiuto. Così sono andato a cercare un gruppo di inventori negli Stati Uniti, in pratica un gruppo di sessantenni che amavano costruire cose. Avevano affittato questo enorme magazzino che era praticamente un parco giochi per la loro immaginazione e per me era un paradiso. Non so se avete mai lavorato con i tecnici americani, ma è gente che non vede l'ora di raccontarvi tutto quello che hanno fatto, e il che è fantastico. E di solito non vedono l'ora di mettervi in contatto con tutti, dai loro amici codificatori al loro prozio Pete. Ed è esattamente quello che hanno fatto. Mi hanno messo in contatto con inventori del Sudafrica e dell'Argentina, inventori più anziani, e queste menti creative e brillanti sono diventati i miei mentori. Così, nei 2 anni successivi, ho iniziato a dare forma alla mia idea e sono stati 2 anni molto frustranti. Ma a 14 anni ho realizzato un prototipo che ho chiamato iBelt. Niggas want me to get ratchet, niggas want me to attack it. Put the hood on, they calling me Cassius, mind you like Bob Saget. Greedy, I can't pass it.
eating everything, nigga, no fasting. I don't care how much you knew me in the past tense. I ain't no Julia Stiles, this ain't no last dance. Way past it, way. Fucking on my ex cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely. Hey, my past can't escape me. My pussy precedes me. Mind my how the times change. I'm still playing the victim and you still playing the pick me. It's so embarrassing, all of the things I need living inside of me, I can't see it. It's so embarrassing, all of the love I see living inside of me, I can't see it. I'm blind. Getting your bitch back. Calm down, shit could be worse, never say that. I don't want pipe down, rather get paid back. Mama told me never shit where you lay at. I don't want righteousness, I hurt too much, I lost too much, I lust too much, I hit my clutch and vroom. Third day, pop out the tomb. I like when you put your gun at the red light. I like all that violence, give me dysfunction. I like when you come, never stay the whole night. Better when you hide, never tell me I'm wrong. Cause my past can't escape me. My pussy precedes me. My how the times change. You still talking about babies and I'm still taking a plan B.
In pratica, l'eye belt aveva un sensore montato sulla cintura e se qualcosa si intrometteva, l'utente veniva avvisato. Ho portato l'eye belt all'Istituto Nazionale Canadese per Ciechi e, per farla breve, non ha funzionato affatto. Il dispositivo tecnicamente era impeccabile, ma il feedback e la risposta che ho ricevuto mi hanno spiazzato. Era chiaro che non avevo capito bene il problema. Così sono tornato all'Istituto Nazionale Canadese e ho detto ai pazienti: dimenticatevi dell'eye belt. Cosa si prova a essere voi? Che cosa si prova a camminare senza vedere? Ho capito che il problema era che i pazienti non si sentivano al sicuro fuori casa. Uscivano solo se avevano un amico al loro fianco. Non cercavano un prodotto o una soluzione high-tech, cercavano fiducia. Un paio di settimane dopo ero a lezione di disegno e mentre dipingevo con le dita mi sono reso conto che potevo sentire tutte le venature e le consistenze. Le mie dita erano così sensibili al tatto, quindi perché non potevo dirigere gli ipovedenti usando le loro mani? Ed è quello che ho fatto. Ho costruito un piccolo joystick che sta nel palmo della mano e ruota automaticamente per indicare la direzione da prendere. Si inclina anche per indicare la distanza. Quindi, per molti versi, è come avere un amico al vostro fianco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che vi tiene per mano e vi conduce a destinazione. Riporta la fiducia dell'amicizia nelle mani dell'utente. I pazienti lo adoravano. Così ho chiamato il prototipo finale iAid. La prossima estate andrò in Botswana, lavorerò con il Queen Elizabeth Jubilee Trust e lavoreremo al primo programma per fornire screening oculistici gratuiti ai bambini delle scuole. Ma questo sarà anche un territorio sconosciuto per l'iAid. Non l'ho mai adottato per l'uso in un paese in via di sviluppo prima d'ora e credo che la chiave del successo sia capire davvero quali sono le esigenze della popolazione prima di apportare qualsiasi modifica drastica al dispositivo. Così, quando l'iAid ha iniziato a prendere piede, i media che si sono occupati della storia hanno iniziato a dipingermi in un modo molto particolare.
I work with young people, and when I get cast in this kid genius kind of role, it makes young people think that what I do is unattainable.
Improvvisamente ho iniziato a sentirmi insistentemente chiamare ragazzo prodigio, cosa che mi ha fatto arrabbiare perché fa apparire quello che faccio, soprattutto ai più giovani, come irraggiungibile. Quando in realtà è il contrario. Non sono un inventore o un genio adolescente. Sono un ragazzo che ha avuto un'idea. Non avevo un accesso speciale a un laboratorio o conoscenze pregresse. Avevo $100 di pezzi robotici, l'accesso a internet e l'amore per le costruzioni di oggetti. Il mio successo non è stato limitato all'essere un ragazzo normale o della mia età. Anzi, la mia età è un vantaggio per me. Ho appena iniziato a lavorare con un'azienda automobilistica e stiamo sviluppando una nuova tecnologia per impedire agli adolescenti di mandare messaggi e guidare insieme. Ma mi hanno chiesto di lavorare al progetto perché ero giovane. sono in grado di capire veramente il problema e di trovare una soluzione che possa davvero funzionare. Così, quando ho iniziato a lavorare sull'iAid, la gente mi ha detto che ero molto maturo per avere pensato a una soluzione che potesse aiutare altre persone, ma non è così, la verità è diversa. Ho iniziato a lavorare sull'iAid perché pensavo che sarebbe stato divertente come hobby. L'iAid non è nato per completo altruismo, in realtà è nato per una forma di egoismo. Quindi, questa è la mia richiesta di aiuto. Sono la prova vivente che basta un ragazzo normale, con un'idea folle, per inventare qualcosa di speciale.
I leave this world with a glint in my eye. I've untold all of my lies and all the joy I leave behind. I'll miss you too, love of mine. Today no tombstone, no goodbyes. My soul is full, watch it fly. When I return, prodigal son, this wounded world will be as one. Don't cry, don't think it's wrong. My soul is pure, it sings along. When I return, a better me, you'll see that sorrow can set you free.
Loro sono Placebo, che cantano The Prodigal. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo preso da un TED Talk che si chiama Lezione di vita da parte di un inventore adolescente, che si chiama Alex Deans. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia di Ingeborg Bachmann, tratta dal podcast Bachmann.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, che è tratta dal podcast Bachmann, che ci racconta la storia di Inge, perché questo era il modo in cui veniva soprannominata, una scrittrice che, come abbiamo ascoltato ieri, è morta a causa delle complicanze dovute a gravi ustioni. Questo racconto è prodotto da Emons Edizioni ed è guidato dalla voce di Ilaria Gaspari, che è un'amica di questo programma, e ha il sostegno del Forum Austriaco di Cultura e del Goethe Institut. Veniamo alla storia. Bachmann all'epoca non era solo una scrittrice apprezzata, ma quasi una celebrità del mondo letterario. Ginevra Bompiani, in questo podcast, dirà di lei: non credo che fosse una persona infelice, credo che fosse una persona attraversata da grandi infelicità, ma non era infelice. Aveva una vita molto, molto bella e molto piena. Ripartiamo da qui.
Ginevra Bompiani, editrice, scrittrice e traduttrice, ha incontrato Ingeborg Bachmann in una bella giornata di sole abbacinante, un giorno qualsiasi degli anni 60, alla Villa Feltrinelli, appena fuori Milano. Un amico si avvicina e legge la mano a tutte e due. Predice a Ingeborg Bachmann, senza sapere chi sia, un futuro felice da casalinga e a Ginevra un grande avvenire. Ginevra e Ingeborg si ritroveranno a Roma, in una stagione febbrile e non curante di incontri e di feste. Si frequenteranno con dimestichezza un po' ignara, un po' sfacciata, eppure devota, dirà più tardi Ginevra Bompiani. La incontro nel suo bel appartamento romano, in un'altra giornata di sole. Ci sediamo sul divano, le chiedo e mi racconta. Mi pare impossibile essere seduta accanto a una persona che ha conosciuto Ingeborg Bachmann, che è stata sua amica, che ha cenato con lei. Eppure siamo qui, sedute vicine, in un unico raggio di sole.
Beh, anche di Ingeborg ho parlato nel libro Mela Zeta. L'ho frequentata per qualche anno a Roma, l'avevo incontrata nella Villa Feltrinelli, e l'ho frequentata quasi fino all'ultimo senza aver letto una riga di lei, perché non era tradotta ancora in italiano e io non so il tedesco. E poi è uscito il 30° anno e l'ho letto. Però l'ho percepita fin dalla prima volta che l'ho vista, l'ho proprio come fiutata, come ho capito che persona straordinaria fosse. E il rapporto con lei era molto naturale e molto complicato, perché il suo rapporto con la vita era complicatissimo.
Sì, infatti mi ricordo che Mela Zeta usavi un'espressione, no, che mi sembra fosse una profonda inadeguatezza alla vita. In che senso ti sembrava inadeguata alla vita?
Beh, posso raccontare tanti episodi, ma ne racconto uno solo. La prima volta che è venuta a cena, la sera, le 8, le 9, le 10, verso le 10:30 suona la porta ed era Ingeborg in lacrime con una sua amica che aveva cercato di raggiungerci per 2 ore e mezza. No, vuol dire, stavamo in centro di Roma, non c'era una difficoltà particolare. E abbiamo dovuto passare la serata a consolarla.
Ma pensi che fosse una persona infelice?
No, non credo fosse una persona infelice, credo fosse una persona attraversata da grandi infelicità. Ma non era infelice, aveva una vita molto, molto bella, molto, molto piena, molto... Beh, per esempio un altro episodio che racconto del resto nel libro, erano le cene da lei. E quando andavamo a casa sua, pensavamo a cena data l'ora. Poi eravamo ragazzi, vuol dire, avevamo anche un certo appetito. E poi incontravamo persone come Adorno, era molto interessante, sai? E passando sbirciavo a sinistra e c'era una stanza accanto con una tavola imbandita piena di cose che sembravano buonissime, ma non ci veniva mai detto di andarle a mangiare. E la serata passava, sempre più affamati e titubanti, ce ne riandavamo e sbirciavamo questa tavola intatta uscendo. E un giorno gliel'ho chiesto finalmente, ma perché non... E le ha detto, no, ma voi potete andare a mangiare quando volete.
Scrive Bompiani, nel suo libro Mela Zeta, pubblicato da Nottetempo, che dopo quegli anni romani di dimestichezza allegra e confidenza, lei e Giorgia Gamben lasciarono Roma per Parigi, poi per Londra.
E a Londra appresi la notizia. Ingeborg Bachmann si era addormentata con la sigaretta accesa e il suo letto aveva preso fuoco. Me lo disse Sonia Orwell. E sentendomi così affranta, andò a prendere il suo Shakespeare e mi lesse il compianto funebre dei fratelli sulla tomba di Imogen. Ma il dolore non è ancora passato.
La notizia è feroce e sinistra. Quel che colpisce ancora di più, pensando a questa morte per fuoco, disperatamente insensata, è che Ingeborg Bachmann mostra nei suoi scritti una vera fascinazione per l'incendio, che torna a martellare a varie riprese, come ogni ossessione che si rispetti. Anche nel finale di Malina, il romanzo del 1971, il solo che Ingeborg Bachmann portò a compimento e che è a sua volta la storia di una morte inspiegabile e insoluta, ritorna il motivo del corpo in fiamme. La voce narrante, una scrittrice senza nome, dice di dover stare attenta facendo il caffè a non prendere fuoco. E poche pagine prima, il vestito che aveva appena indossato lo sentiva bruciare, scrive, come la camicia di Nesso. E questa coincidenza è particolarmente sinistra. Rimane un mistero, questa morte per fuoco, un mistero crudele se pensiamo a un dettaglio agghiacciante e pur vero, tanto vero che parrebbe suggestione letteraria. L'anestetico intorpidimento da barbiturici protesse Ingeborg Bachmann dal dolore e impedì così al dolore di proteggerla davvero, risvegliandola in tempo dal sopore. Lei, che nelle parole aveva cercato l'esattezza dell'esperienza, la misura perfetta della vita, che non aveva perdonato alla lingua le esitazioni, gli eufemismi che difendono il significato schermandolo, morì di un vero dolore mascherato da protezione che non seppe proteggerla nel momento in cui la vita richiedeva vigilanza.
Lights On, questo pezzo di una band che voglio pronunciare per farvi capire quanto io mi trovi in questa condizione a causa di Luca Micheli. Si chiamano FKA, Twigs. Questi sono delle band che sono ascoltate da circa una decina di persone al mondo. Tra queste ovviamente c'è il nostro Luca Micheli, che ringraziamo sempre tanto per la scelta dei brani musicali. Ringraziamo molto Emons Record, che ci permette di raccontare la storia del podcast Bachman, che potete ascoltare come sempre per intero online, dove di solito ascoltate i vostri podcast. Voi continuate a scriverci matteocacciaracconta@radio24.it. Ringraziamo sempre Anita Panizza, che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli, che avete capito cosa fa, e Paolo Corleoni, che fa il sound design. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!